È stata la gioia, grazie, e il filo conduttore di quanto ho in cuore di condividere è la gioia. Quindi è bello vedere quando c'è qualcuno che tesse un po' usa un filo particolare. Allora, vi invito a seguire, e poi vi dirò perché, quindi se avete la Bibbia cartacea o quella, seguite per cortesia la lettura e ritorniamo un momentino indietro, perché è una lettura caratteristica, del Natale. Quindi facciamo un passo indietro, è un passo che è stato anche considerato domenica scorsa, ma vediamo, sto parlando dell'Evangelo di Luca, capitolo 2, dal versetto 8. In quella stessa regione c'erano dei pastori che stavano nei campi e di notte facevano la guardia al loro gregge. E un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore risplendé intorno a loro e furono presi da gran timore. L'angelo disse loro: «Non temete, perché vi porto la notizia che oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore che è Cristo il Signore. E questo vi servirà di segno. Troverete un bambino avvolto in fasce e coricato in una mangiatoia». E via dicendo, passo che conosciamo molto bene. Tutto a posto? Tutto a posto? Ah, qualcuno se n'è accorto. Allora, quello che ho letto è una descrizione tecnica di una serie di avvenimenti, concentrati sull'avvenimento centrale che è la nascita di Gesù. Ripeto, vi do la notizia che oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore. Detta in questo modo, è una informazione che viene trasmessa. Vi è mai successo tra marito e moglie o con il figlio, in altre circostanze, di avere il desiderio di condividere qualche cosa di particolarmente importante, ma perché la cosa venga recepita in un modo così come uno la vuole trasmettere, la fa precedere questa informazione, questa notizia, da qualcosa che enfatizza per richiamare l'attenzione prima ancora di dire di che cosa si tratta. Guarda, voglio raccontarti una cosa che non potresti mai immaginare, una cosa che mi è successa, e questo suscita una certa attenzione. Molto più che non quella di riferire qualche cosa. Guarda, mi è successo questo, questo, questo. Ah, vabbè, sono contento per te. Quindi vedete la differenza che c'è tra leggere una notizia e sottolineare come e far precedere questa notizia da qualche cosa che prende, qualche cosa che avvolge, qualche cosa che enfatizza la portata di questa notizia. Vi porto la buona notizia di una grande gioia che tutto il popolo avrà. Oggi, eccetera, eccetera. Non so se riesco a trasmettervi il senso della differenza che c'è tra il trasmettere una notizia e enfatizzare la portata, il valore di questa notizia. E proprio riflettendo su questa parola, gioia, che da tempo la mia mente ha cominciato un po' a ragionare. Cercando, analizzando, scavando sulle varie, vari significati e varie interpretazioni della parola gioia, mi sono trovato proprio in un mare, in un mare. E per sintetizzare ho voluto raccogliere usiamo la parola tecnica, definizioni, ma che è qualcosa di più che una definizione. Comunque, la gioia vista è considerata come un sentimento di viva, incontenibile soddisfazione, il senso di un'intima completezza. In realtà tutto quello che ho trovato è estremamente più ampio, ho cercato di condensarlo in questo. Viva, incontenibile soddisfazione, senso di intima completezza. Poi mi sono chiesto, ma è effettivamente così? Nel pensiero comune è proprio così? Corrisponde questa definizione a ciò che effettivamente è? E riflettendo su questo mi sono reso conto come nel pensiero comune l'idea di gioia coincide il più delle volte, non voglio dire sempre, ma il più delle volte, con il raggiungimento di propri scopi o di successi personali, con l'ottenimento di qualcosa fortemente desiderato. Questo produce gioia, che poi c'è chi analizza le differenze tra gioia e felicità o piacere, ma non entro nel merito perché c'è da perdersi. Però sotto questa ottica, cioè che l'idea comune di gioia coincide con il raggiungimento di propri scopi, successi, sotto questa ottica allora avrebbe ragione chi afferma che la gioia non è mai un'emozione pura, nel senso che può essere sempre turbata dal timore di perderla, la gioia, perché nel momento in cui stringiamo in mano l'oggetto desiderato ne percepiamo la precarietà, la transitorietà, la fugacità. E questo porta allora a considerare la gioia come un'emozione molto friabile, impalpabile, delicata. Si effonde facilmente, ma altrettanto facilmente può vanificarsi. È questa la gioia di cui si parla qui? La gioia vera, quella più intima, che non è legata a eventi passeggeri o temporanei, è un'esperienza senza vincoli, senza tempo. È un'esperienza che va conservata, benché non la si possa trattenere nel senso di qualche cosa che si tocca, che ci appartiene, perché si perde, non trovo neanche più le parole per dire come questa esperienza aleggia, questa esperienza di questa gioia grande, come viene detto. Da una parte non si può trattenere, dall'altra non si perde, non è evanescente, perché diventa il motore per la vita di chi vive in questo senso questa emozione, questa gioia, diventa il motore della vita. La gioia ha delle manifestazioni. Come facciamo a riconoscere se una persona è nella gioia? Che dite? Da che cosa possiamo percepire? Dall'espressione della faccia? Poi ho sentito qualcos'altro? Dal viso? Sì, già, esatto. La pace. Però c'è qualche cosa che colpisce immediatamente. Non è che sia qualche cosa che sia, però manifesta la gioia, poi può avere tanti significati, tanti motivi e via dicendo. Il sorriso. E dal sorriso si intrecciano altri aspetti. La gratitudine. La gentilezza, il riguardo verso gli altri, la disponibilità. Sono realtà che hanno affondano le loro radici nel vivere questo sentimento di gioia. Come ho detto, la gioia manifestata nel sorriso apre alla gentilezza. Poi la gioia è il frutto visibile di una fede viva. La gioia è il più bel grazie che si può dare a Dio. C'è una relazione intima tra la gioia e la speranza cristiana. Si sente spesso dire che bisogna essere ottimisti, avere pensieri positivi, giusto. Ma l'essere l'ottimisti fa vivere nell'attesa che un giorno le cose, ognuno lo interpreti come vuole le cose, che un giorno le cose vadano meglio. Questo fondamentalmente è l'essere ottimisti. Diversamente, la speranza cristiana, libera dall'ansia di temere il futuro e consente di vivere serenamente nel presente con la profonda fiducia che Dio non ci lascerà mai soli. E questo alimenta la gioia. Il cristiano è uomo e donna di gioia. Forse qualcuno avrà sentito questa frase pronunciata tempo fa dal signor Papa Francesco. Ma al di là di chi l'ha detta, è un'essenza. Il cristiano è uomo e donna di gioia. Non c'è lode senza gioia. E poi mi sono soffermato molto su questa frase che ho trovato. Manca la gioia? Ti manca la gioia? Domandati, c'è forse un ostacolo fra me e Dio? Indovinerai quasi sempre. Mi ci sono soffermato sopra. Se ci sono momenti in cui sento che manca la gioia, dico, ma non è che ci sia un ostacolo fra me e Dio? Queste sono solo delle piccole considerazioni, molto piccole, ma c'è qualche cosa, proprio analizzando nella parola, questa parola gioia, sulla quale mi sono soffermato perché non mi ci sono mai soffermato a sufficienza. Perché qui parla di gioia che tutto il popolo avrà. Ma quello su cui mi sono soffermato prima di entrare nel profondo di questo è qualche cosa di forse scontato, forse particolare. Per me no, perché mi è servito molto. Dio è un Dio di gioia. E quindi sarà un Dio che sorride. E allora, vediamo, posso provare. Possiamo andare alla prima, poi vedo se riesco ad andare avanti. Allora, quello che seguiranno saranno una serie di passi proprio per sottolineare e fissare nella nostra mente, come io ho voluto cercare di fissare nella mia, queste realtà sulle quali io ho spesso sorvolato. Splendore e maestà stanno dinanzi a lui, a Dio. Forza e gioia sono nella sua dimora. Forza e gioia. Neemia, dopo la ricostruzione delle mura di Gerusalemme, Neemia, dopo quello che ha preceduto, disse: andate, mangiate carni grasse, bevete vini dolci e mandate porzioni a quelli che nulla hanno di preparato, perché questo giorno è consacrato al Signore nostro. Non vi rattristate, perché la gioia del Signore è la vostra forza. La gioia del Signore. Mi ha colpito, dico, ma che, cioè, come lo vivo questo? La forza del, la gioia del Signore è la mia forza. Ah. Geremia, e sappiamo che il profeta Geremia non è proprio un profeta nella sua realtà che sprizza gioia da tutti i pori, direi esattamente il contrario per il compito che gli era stato affidato. Ma a un certo punto, attraverso di lui, Dio dice: metterò la mia gioia nel fare loro del bene. Trovo straordinario questo. Dio non solo è lì disposto a farci del bene, ma questo per lui è il motivo di gioia. Profeta Isaia: come un giovane sposa una vergine, così i tuoi figli sposeranno te. Come la sposa è la gioia dello sposo, così tu sarai la gioia del tuo Dio. Tu sei motivo di gioia di Dio. Ci ritorneremo sopra questo, perché, insomma, Ebrei, capitolo 12, si dice: fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta, per la gioia che gli era posta dinanzi. Quella di Gesù era una gioia in prospettiva, che gli ha portato a sopportare la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio. E questo richiama quanto ancora il profeta Isaia scriveva, al capitolo 53, le parole profetiche per eccellenza: il Signore ha voluto stroncarlo con i patimenti, dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato, egli vedrà una discendenza, prolungherà i suoi giorni, e l'opera del Signore prospererà nelle sue mani. Dopo il tormento dell'anima sua vedrà la luce e sarà soddisfatto. Abbiamo detto il senso di incontenibile soddisfazione. Gesù guardava avanti e sulla croce provava gioia. Non me lo so spiegare e non lo potrei mai spiegare, perché la sua, in quel punto lì, la sua prospettiva era l'effetto che avrebbe prodotto quello che stava compiendo, e per Gesù era motivo di gioia. Ci ritorneremo ancora anche su questo aspetto. Matteo, parole di Gesù, sta raccontando una parabola, e a un certo punto il suo padrone gli disse a un servo: va bene, servo buono e fedele, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo Signore. Luca: vi dico allo stesso modo che ci sarà più gioia in cielo per un solo peccatore che si ravvede che per 99 giusti che non hanno bisogno di ravvedimento. Così vi dico, versetto 10, v'è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si ravvede. Sono, sei, motivo di gioia per il Signore. Certo che se mi sono chiesto, dico, ma meno male che c'è qualche cosa in mezzo tra me e Dio, che permette, ha permesso a Gesù di dire, di affermare che io sono la gioia del mio Signore. C'è l'opera che Gesù ha compiuto, c'è l'opera dello Spirito Santo, perché se non fosse per quello, altro che gioia. E questo credo che valga per ciascuno di noi. Cioè, c'è più gioia in cielo per te che ti sei, che hai creduto. Poi a un certo punto, ricollegandomi a questa grande gioia di cui abbiamo letto nell'annuncio, Gesù afferma a un certo punto, vi ho detto queste cose, siamo verso la fine della vita terrena di Gesù, parlava ai discepoli e dice affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. E mi sono chiesto, mi sono soffermato su questa parola, completa. Questo vuol dire che posso vivere la gioia in Cristo in modo parziale, perché se da una parte mi viene detto affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa, completa. Come fa una gioia ad essere completa? Perché completo vuol dire permanente. Vuol dire stabile. Vuol dire sicura. E la mia gioia dimori in voi. Non riesco ad andare tanto più in là. Non riesco a spiegare più di là di tanto a me stesso il senso, il valore di queste affermazioni. Eppure questo mi dice, mi porta a dire, Signore, aiutami a realizzare che cosa Gesù sta dicendo in questo momento. Che non è oggi piove o oggi c'è il sole, che lo vediamo subito. Aiutami a realizzare il senso di questa completezza della gioia. Più avanti ancora Gesù dirà, dico queste cose al mondo affinché abbiano compiuta in se stessa la mia gioia. La stessa cosa espressa prima. Il regno di Dio non consiste in vivande né bevanda, ma giustizia, pace e gioia. Proviamo a pensare quante volte nelle nostre riflessioni, nelle nostre considerazioni, abbiamo considerato la giustizia, il senso, il bisogno, la necessità di giustizia, pace e forse quantomeno gioia nelle nostre considerazioni, nello Spirito Santo, nello Spirito Santo. Che diciamo? Siamo davanti a un Dio di gioia, a un Dio gioioso e siamo, se abbiamo creduto, il motivo di gioia per Dio, per Gesù. Credo che questo, io parlo per me, debba avere proprio un impatto forte, forte. Una grande gioia che tutto il popolo avrà. Quindi qui entriamo adesso nella gioia del popolo. Queste brevi considerazioni sulla gioia di Dio ci portano a considerare la nostra gioia. E la nostra gioia è strettamente connessa con gli interventi di Dio in nostro favore, dove questo è il pilastro. Oggi è nato per voi un Salvatore, che è Cristo, il Signore. Questo passo di Luca, che non ho letto tutto perché sono convinto che conosciamo tutti molto bene, racchiude in sé tutto il senso, il valore di questa grande gioia che si esprime poi in tanti particolari, tutti strettamente connessi uno con l'altro. Allora, siamo davanti a un annuncio straordinario preceduto da un'affermazione che enfatizza la gioia di questo evento. Questo motivo di gioia supera tutti i precedenti motivi di gioia che il popolo nel corso della storia ha avuto. Vi invito per conto vostro ad andare a cercare nell'Antico Testamento l'argomento della gioia, come si esprime. Troverete una immensità. Cioè, il popolo di Israele era un popolo costantemente invitato alla gioia, ma una gioia che si esprimeva non solo nel sentimento interno, ma come popolo, nelle feste. Una gioia continua, una gioia traboccante, alla quale Dio lo invitava e ne dava continuamente segni dimostrativi, i motivi per gioire. Ma questo è la grande gioia che supera tutte le precedenti. I destinatari di questa grande gioia non sono più un popolo circoscritto come nell'Antico Testamento. Anche se qui dice il popolo, tutto il popolo, il senso non è semplicemente circoscritto al popolo di Israele, ma come altri passi successivi lo confermeranno, è esteso a tutti i popoli. Poi è un evento accompagnato da segno visibile e dimostrativo. Questo vi servirà di segno, vedrete. Quello che vi dico non è soltanto una frase buttata lì, ma vedrete, avrete segno dimostrativo di quello che vi sto dicendo. C'è una partecipazione celeste. Gloria a Dio, l'esercito celeste. Gloria a Dio nei luoghi altissimi, pace in terra agli uomini che Egli gradisce. La gioia del cielo che si manifestava in questa partecipazione. Andiamo a vedere. I pastori a un certo punto cosa dicono? Oh, però, andiamo a vedere. L'azione vince lo scetticismo. La meraviglia. Tutti quelli che li udirono si meravigliavano delle cose dette loro dai pastori. La gioia produce meraviglia. Un tesoro da conservare intimamente e su cui riflettere era il sentimento di Maria, che osservava tutte queste cose, le serbava dentro di sé, le meditava in cuor suo. I pastori tornarono indietro, glorificando e lodando Dio. Sono tornati alla propria quotidianità, ma trasformati intimamente dalla forza di questa gioia. Non erano più quelli di prima, ma sono tornati alla loro quotidianità, alle loro pecore. Una gioia che soddisfa l'attesa. È il caso di Simeone, poche pagine dopo. I miei occhi hanno visto la tua salvezza, che hai preparata dinanzi a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. Simeone era in attesa e ha avuto la gioia di vedere il compimento di questa attesa. Adesso posso andare. Anna, la sacerdotessa, anche lei era sempre nel tempio, anche lei aspettava, parlava del bambino. Manda grida di gioia, rallegrati figlia di Sion, perché ecco, io sto per venire e abiterò in mezzo a te, dice il Signore. Esulta grandemente, o figlia di Sion, manda grida di gioia, o figlia di Gerusalemme, ecco il tuo re viene a te, egli è giusto e vittorioso, umile. Manda grida di gioia. Ritorno a questo passo, che ho già letto prima, di Giovanni 15, per dargli una completezza, qualcosa che non avevo evidenziato prima, quando dice: se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. La gioia di Gesù sta nel vedere i suoi figli che osservano, che credono tutto quello che si vuole, che osservano, che camminano nelle sue vie. Questa è la gioia di Gesù. Oltre alla gioia basilare nel vedere il frutto del suo tormento, la gioia di Gesù è una gioia che viene alimentata da dei figli che camminano nelle sue vie. C'è un altro passo nel quale non entro nel merito perché da solo richiede tanto. Fino ad ora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete e riceverete affinché la vostra gioia sia completa. Andando avanti troviamo delle situazioni. In Atti i discepoli erano pieni di gioia e di Spirito Santo. Si parla giustamente spesso di pienezza, di essere ripieni di spirito, forse un po' meno essere ripieni di gioia. Ma qui i discepoli erano pieni di gioia e di Spirito Santo. Siate allegri, gioiosi nella speranza. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, controllo. Gioia. L'Apostolo Paolo ai Filippesi: rallegratevi sempre nel Signore. Ripeto, rallegratevi. La vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini. Mi colpiva, pur avendo letto non so quante volte questo passo, questo accostamento tra rallegrarsi e mansuetudine. Non si tratta di un sentimento occasionale, non si sta parlando qui di un sentimento occasionale che può venire affievolito, se non addirittura spento dalle circostanze della vita, dalle preoccupazioni, e chi non ne ha. Ma un sentimento vivo e benefico che scaturisce dalle profondità della nostra anima, che si affida a Dio perché si fida di Dio. Proprio perché il Signore è vicino, un aiuto sempre pronto, è vicino nel tempo e nello spazio. Non angustiatevi di nulla. Riusciamo a non preoccuparci di nulla? Eppure è l'invito che ci viene fatto. E ancora, siate sempre gioiosi. Passi che conosciamo, ma io li ho voluti, per me, metterli insieme, collegarli uno con l'altro. Essere sempre gioiosi, questo è un sempre che può disorientare. Si può essere sempre gioiosi? No? E allora perché ci viene chiesto di esserlo? Lascio la domanda aperta. Alla luce di tutte queste affermazioni, esortazioni che abbiamo letto, possiamo considerare la gioia cristiana come una intima, profonda e duratura emozione. Sottolineo profonda e duratura perché solitamente noi consideriamo, si è portato a considerare le emozioni come qualcosa di fugace, di temporaneo, di condizionato, il che è anche vero. Ma qui si tratta di qualche cosa di intimo, profondo e duraturo. Quella emozione che si prova quando si crede, con la certezza che uno scopo importante è stato realizzato per noi. E questo supera le situazioni della vita che possono disorientare, le cui affermazioni, dove quel sempre ci può effettivamente disorientare. Le circostanze della vita possono disorientarci di fronte a quel siate sempre gioiosi, ma quando c'è questa realtà che prende la nostra vita, perché è animata dallo Spirito Santo che Dio ha dato in noi, allora ci rendiamo conto che uno scopo molto importante è stato realizzato per noi da Dio. E questo è il motivo di gioia. Alla luce di questa soggettiva esperienza della gioia, soggettiva che però poi ci raccoglie tutti quanti insieme, ci unisce gli uni agli altri, il passato, qualunque esso sia stato, non è più visto come qualcosa che condiziona l'idea e l'esperienza che si ha della vita presente. Quanti oggi vivono condizionati dal proprio passato, dal quale non riescono a liberarsi? E il futuro? Quanto è condizionato dal nostro presente, dal nostro passato? Ma la gioia cristiana apre a nuovi orizzonti, di nuove, molteplici possibilità. E il futuro apre a certezze che motivano la speranza. La gioia, qui ci trasferiamo al Getsemani, la gioia al Getsemani è manifestata nella sua essenza. Il significato dell'essenza, della parola essenza, è vario, ma io considero l'aspetto dell'essenza come un estratto, come un concentrato, come ciò che in poco, una goccia di profumo, ad esempio, esprime il tutto di sé. A Getsemani ci sono tre croci. Quella centrale c'è Gesù, nelle altre due ci sono due ladroni. Questo può essere visto così come un episodio che è successo perché hanno messo in croce tre persone, quindi tre esecuzioni capitali, ma io vedo in questo episodio l'essenza di qualche cosa che evidenzia tutto il contorno dell'umanità, da una parte, e dell'opera di Cristo, dall'altra. Io vedo qui l'essenza del rifiuto e dello scherno. Il ladrone che dice: se sei Dio, perché non fai nulla? E quanto risuona oggi, con parole diverse, se Dio esistesse, allora le cose non andrebbero così, se Dio ci fosse, eccetera, eccetera. Quante volte lo abbiamo sentito? Non voglio dire pensato, ma sentito. L'essenza del rifiuto e dello scherno è lì, su quella croce, a destra o a sinistra di Gesù, non lo so, ma non ha importanza. Dall'altra parte, l'essenza della consapevolezza del proprio peccato. Noi meritiamo giudizio e condanna, sono le parole dell'altro ladrone. Quindi vediamo proprio a destra e a sinistra di Gesù l'essenza dell'umanità, dell'uomo. L'uomo che rifiuta, l'uomo che riconosce. Ma in quel momento lì, Gesù vede il frutto del suo tormento. In quel momento lì, Gesù prova quel sentimento di gioia, perché si realizza già in quel momento qualcosa che è il frutto del suo tormento. Il ladrone che gli dice: ricordati di me quando sarai in paradiso. È come se lì Gesù ricevesse la conferma, in quel momento lì, ancora prima di spirare. La conferma: sì, ho fatto la cosa giusta, ho ubbidito per uno scopo giusto. E questa era la sua gioia. L'essenza della gioia di Gesù in quel momento drammatico, tragico. E dall'altra parte, l'essenza della grande gioia che tutto il popolo avrà. La gioia del peccatore pentito, che vede subito esaudito il suo ultimo desiderio. Non so se è da qui che è scaturita l'idea dell'ultimo desiderio del condannato a morte. È passato alla storia, no? Sappiamo, stai per essere fucilato, esprimi l'ultimo desiderio. Non so se l'origine è da questo episodio, non lo so, ma non ha importanza. L'ultimo desiderio di quel peccatore pentito, e doveva averla fatta grossa per essere finito sulla croce: ricordati di me quando sarai. Il sentimento del proprio stato, ma la consapevolezza che quell'uomo sulla croce a fianco a lui era colui che poteva aprirgli le porte dell'eternità. Che gioia avrà provato quando ha sentito Gesù pronunciare quelle parole: oggi, oggi sarai con me in paradiso. Le certezze che abbiamo in Cristo. Non uno "speriamo che io me la cavo". Qualcuno forse ricorderà questo come titolo di un libro dietro. Noi non speriamo di cavarcela. Noi sappiamo, perché quelle parole di Gesù pronunciate in quel momento sono le parole che ci riguardano oggi. Oggi, oggi. Per concludere, andiamo a quella che considero l'apoteosi della gioia. In Apocalisse, l'espressione della gioia più grande. Capitolo 7, qui ho citato solo il versetto centrale, ma leggo dal versetto 9. Dopo queste cose guardai e vidi una folla immensa, tutto il popolo avrà il collegamento una folla immensa che nessuno poteva contare, proveniente da tutte le nazioni, tribù, popoli e lingue, che stava in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, vestiti di bianche vesti e con delle palme in mano, e gridavano a gran voce dicendo: la salvezza appartiene al nostro Dio che siede sul trono e all'agnello. Oggi nella città di Davide è nato un Salvatore. E tutti gli angeli erano in piedi intorno al trono, agli anziani e alle quattro creature viventi. Essi si prostrarono con la faccia a terra davanti al trono e adorarono Dio dicendo: Amen! Al nostro Dio la lode, la gloria, la sapienza, il ringraziamento, l'onore, la potenza e la forza nei secoli dei secoli. Amen. Avete già fatto i propositi per l'anno prossimo? Allora, io vi do un suggerimento, poi voi lo valutate. Proposito, io lo dico per me, ma lo condivido a voi, di vivere pienamente nella gioia del Signore e nei suoi effetti. Gratitudine, sorriso, gentilezza, riguardo, disponibilità. Non è un bel proposito, ma per chi ha il coraggio, e questo lo dico a me, di assumersi, di formulare per se stesso questi propositi, suggerisco di chiedere a qualcuno che ti è molto vicino e che ti osserva quotidianamente di vegliare sul tuo mantenimento di questi propositi, con la libertà di intervenire quando ti vede venirne meno, senza che per questo tu possa risentirti. Signore Padre, quanto possiamo essere toccati nel profondo dal considerare queste meravigliose realtà, la realtà della gioia, che è qualcosa che ti appartiene. E proprio perché ti appartiene, Signore, tu l'hai voluta con il tuo amore e la tua grazia manifestare affinché noi avessimo e vivessimo in questa gioia. La gioia che tutto il popolo avrà e ha avuto e ha. Signore, aiutaci a cogliere questo invito che la tua parola ci fa, quello di vivere nella tua gioia, con tutti i segni visibili che questo può manifestare. Grazie, Signore, per come ci hai condotti fino a questo momento. Le situazioni della vita per tanti sono state a volte difficili, complesse. Ci hai dato tanti motivi di gioia, abbiamo incontrato tante situazioni di difficoltà, e così sarà anche andando avanti. Ma noi confidiamo in te, Signore, e vogliamo vivere in questa gioia di appartenerti e sapere di essere la tua gioia. Grazie, Padre. Amen.